Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Le avventure grafiche hanno fatto molta strada dalla loro origine. Zork, Questprobe, Zack McCracken and the Alien Mindbenders, Leisure Suit Larry, Space Quest, Il Giorno del Tentacolo, Monkey Island, Maniac Mansion, Sacrifici Umani, Cani e Gatti che Vivono Insieme, Masse Isteriche. Scusate tanto. No. Comunque, quello che volevo dirvi è che per i giocatori di una certa età, questi semplici nomi evocano un intero mondo di ricordi e di divertimento. Ora, purtroppo in gran parte perduto, ma se adesso i giochi di avventura lottano per avere successo sul mercato, una volta svettavano in cima alla classifica di vendita anno dopo anno. Il genere raggiunse l'apice del successo tra i giochi per computer nella seconda metà degli anni Ottanta, per poi subire una caduta altrettanto precipitosa esattamente un decennio dopo. Di fatto, le avventure grafiche plasmarono il destino di grandi aziende del settore dei videogiochi e la loro iniziale grafica grossolana, espressa poi in un pugno di colori, servì da sfondo per milioni di ricordi d'infanzia. Il genere ci ha regalato personaggi come Roger Wilco, Sam & Max e l'intero mondo di Myst. Iniziando con un'interfaccia di solo testo si evolsero velocemente e adesso questo tipo di giochi si basa su una grafica straordinaria e anche su puzzle intricati che raccontano storie davvero memorabili. Ma solo perché un'avventura grafica è vecchia non significa che non valga la pena di essere giocata, eh? I primi anni 90, inondati da avventure grafiche punta e clicca, definirono i dogmi dell'intero genere. Oggi pochi giocatori conoscono la storia della loro evoluzione, oppure come i classici titoli Sierra e LucasArts della fine degli anni 80 e dei primi dei 90 siano in gran parte scomparsi sotto l'assalto di questi dannatissimi sparatutto in prima persona che si trovano ovunque. Alzi una pietra e sotto c'è uno sparatutto. Rimetti in ordine l'armadio, alzi le camicie e c'è uno sparatutto. E non va bene. Scusate un altro. Comunque, ecco perché siamo a questa puntata. Ecco perché ho voluto incontrare Elder Barabba del podcast Retro Gaming Lives e farci una lunga chiacchierata insieme. Molte avventure grafiche uscite nel corso degli anni Ottanta resistono alla prova del tempo e meritano una seconda possibilità. Quindi, prima di avventurarci a sviscerare l'argomento, vi ricordo l'esistenza del gruppo Telegram di Atariteca, attraverso il quale potrete suggerire tematiche per le nuove puntate e anche farmi critiche, osservazioni, complimenti è meglio. Esiste anche il gruppo Telegram di Atariteca, attraverso il quale, una volta iscritti, si ricevono gli alert ogni qualvolta io pubblico nuove puntate, e poi esiste il servizio di supporto a questo podcast. Se vi piace Atariteca e volete sostenerla, sul sito www.ataritecapodcast.it è presente il servizio dei caffè, la macchina di caffè. Potete offrirmi dei caffè. Ve l'ho detto che mi potete offrire caffè. Sì, sono i caffè e sono lì. Quindi, a questo punto, passo la palla a Roberto Barabino, meglio conosciuto come Elder Barabba, del podcast Retro Gaming Lives. Oh, ferma, un inciso dell'ultimo minuto. Questa è la prima collaborazione diretta nell'ambito della Lega dei Videogiochi. Il podcast di Roberto Barabino fa parte della Lega dei Videogiochi, si chiama Retro Gaming Lives e insieme a Arcade Story, Atari Teca, Intrappolati nel Retro Gaming, Game Revs, Quanti Giga la Panca e Facciamo Dos Chiacchiere, fanno parte del supergruppo appena costituito e nell'ambito appunto dell'interscambio culturale tra noi vi regaliamo questa prima puntata collaborativa. I link di tutti i podcast sono in descrizione, buon ascolto! E buonasera a Roberto Barabino del podcast Retro Gaming Lives. Sono così contento di averti in Atariteca, così possiamo parlare di tante belle cose riguardanti i bei tempi andati, è vero Roberto?
Sì, è vero, ti ringrazio per l'invito, caro Simone, buonasera a tutti, buonasera anche a te. E sì, hai invitato un vecchione che infatti si fa chiamare Elder Barabba non a caso, per parlare di una tipologia di giochi che non è proprio freschissima, diciamo che forse è proprio una delle più antiche che ci sono nel nostro ambito.
Beh sì, comunque precisiamo, durante il tuo podcast Retro Gaming Lives toccate tanti argomenti e tengo a precisare che tu sei in tandem con un'altra persona, un'altra personalità molto importante che è Pier Marco Rosa, e mi dice l'internet, mi dice il mondo, ex redattore di Consolemania, è vero?
Sì, era l'ex redattore di Consolemania, forse tra i più noti perché era quello che si occupava principalmente del Super Famicom, cioè del Super NES, in un periodo in cui in Italia non era ancora disponibile per vie ufficiali ma solo di importazione, quindi era la macchina più ambita ed era quella che destava più interesse, e quindi le sue recensioni sono rimaste nella storia di quella rivista e forse anche di tutta l'editoria italiana per quanto riguarda le console 16-bit che sono arrivate a cavallo degli anni 90, all'inizio degli anni 90, no? Erano quel periodo lì.
Eh sì, le voci dell'internet, sempre questo oscuro mezzo che è l'internet, no? Mi hanno sussurrato all'orecchio che, insomma, Roberto Barabino è un grande esperto di avventure grafiche, no, avventure testuali e anche grafico-testuali, perché lui, oltre a giocarci, no, lui proprio le fa. Infatti, Roberto, ci puoi parlare un po'? Come mai questo amore proprio con il genere dell'avventura e che tipo di avventure sei andato poi a produrre nel tuo passato recente anche, tra l'altro?
Beh, il mio amore per le avventure testuali nasce per puro caso, perché io ho iniziato a giocare in casa con un Atari 2006, una macchina che penso a te sia molto molto cara.
Sì, molto.
E però era una console che, come sai, aveva il joystick come dotazione di input, quindi i giochi erano basati quasi esclusivamente sull'utilizzo del joystick o del pad, che era quell'altra periferica molto particolare che aveva quella console. E però nell'84 feci il salto generazionale e passai al Commodore 64 e lì scoprii, perché non lo sapevo prima, che esistevano anche dei giochi che richiedevano l'utilizzo della tastiera, ma non per muovere omini o per sparare, ma per scrivere proprio in linguaggio naturale, anche se nella maggior parte dei casi in inglese, che cosa avevi intenzione di fare. E questo, fai conto, io all'epoca avevo 13 anni, quindi ero poco più che un bambino, ma questo aprì in me mi scoppiò l'amore, perché mi trovai ad avere a disposizione potenzialmente la possibilità di fare quello che volevo. Il gioco mi dava un suggerimento, mi diceva in che situazione fossi e io potevo usare la fantasia e immedesimarmi e poter trovare anche delle soluzioni a dei problemi così, semplicemente cercandole tra le mille possibilità che sembrava che questi giochi potessero dare, cosa che poi in realtà non era, perché questi giochi, soprattutto all'inizio, le avventure testuali erano piuttosto limitate nelle capacità di capire quello che il giocatore aveva intenzione di fare, però insomma, era una questione di fantasia, era un po' come leggere un libro ma poter interagire e scriverlo. Questo mi causò veramente un cambiamento di paradigma nella visione dei videogiochi, perché immagino che anche tu all'epoca come videogiochi intendessi semplicemente gli arcade o qualcosa di simile,
sì,
no?
Sì, 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 come tutti quelli della nostra età, perché sia io che te siamo due appartenenti alla generazione X, no? Degli anni 70, il nostro approccio con i videogiochi era principalmente la sala giochi, sì. Era il tempio del videogioco e tutto quello che c'era dentro era la pietra angolare per capire l'universo dei videogiochi, tutto derivava da lì, no? tutto l'opposto di adesso.
E infatti il massimo per noi era riuscire a portare a casa sulle nostre console casalinghe quelle che erano le trasposizioni dei giochi da bar, perché sì, quello era il paradigma dei videogiochi all'epoca.
Sì, sì, quello era il top proprio, riuscire. Infatti uno dei miei sogni di bambino di quell'epoca era riuscire ad avere una console che permettesse di giocare i giochi arcade a casa, così il MAME, cioè quello che poi dopo è diventato il MAME, era il nostro sogno di 15 anni prima, 10 anni prima, penso, no?
Un sogno assolutamente irrealizzabile, almeno fino alla metà degli anni 90, direi.
Sì, direi proprio di sì. E dimmi una cosa, Roberto, come ti ho detto prima, sono arrivato a te per un discorso di giochi di avventura, tramite anche la sponsorizzazione, diciamo così, di Luca Sambuscini di Old Games Italia. E infatti proprio sulla piattaforma di Old Games Italia ho trovato tante tue avventure testuali liberamente scaricabili. Ecco, ti volevo dire, hai sempre fatto avventure testuali o qualche volta hai contaminato anche con la grafica?
Beh, dunque, la prima avventura che ho reso, per così dire, pubblica, ovviamente parlo sempre di pubblico dominio, non ho mai venduto, non ho mai pensato di fare un centesimo su nulla, l'ho prodotta per l'Amiga 500.
Sì.
Ed era un'avventura con delle schermate grafiche, quindi c'era sì la parte testuale, il parser, quindi la possibilità di inserire dei comandi in italiano tra l'altro, ma c'erano anche delle schermate e mi ero un po' ispirato a una tipologia di giochi che girava moltissimo all'epoca dell'Amiga, ma anche del Commodore 64, che erano i giochi prodotti dalla Magnetic Scroll. Non so se hai presente, mai sentito nominare questa marca, ha fatto dei giochi famosissimi come The Pawn, The Guild of Thieves e Fish.
The Pawn me lo ricordo, mi ricordo le recensioni su Zap, tra l'altro.
Eh sì, anche quello. Fai che io all'epoca ovviamente ero appassionatissimo, come lo sono tuttora, dei videogiochi, quindi compravo tutte queste rivistine e passavo, come probabilmente facevi anche tu, molto del mio tempo a guardare a bocca aperta le immagini grafiche, le immagini delle grafiche dei giochi, sognando di averle a disposizione e di poterci giocare. E le avventure testuali, magari quelli con immagini grafiche, hanno sempre attirato la mia attenzione in maniera particolare. Io veramente sulla pagina di recensione di The Pawn sono rimasto per ore, probabilmente, a leggere, a guardare e a sognare.
Eh sì, quelle riviste lì ci hanno fatto sognare tutti, tutti, a cominciare da videogiochi, poi Zap, noi ci siamo cascati dentro mani e piedi, la nostra generazione. Poi già The Game Machine fece un salto, un gradino in più, che già ci aveva lasciato un po' indietro noi. Però, ecco, diciamo, gli inizi erano, almeno per me, ora parlo per me, erano quelle due riviste lì, erano veramente...
Sì, concordo, io videogiochi fu la prima rivista che comprai. In realtà prima di videogiochi già avevo l'abitudine di comprare una rivista che si chiamava Futura, non so se l'hai mai sentito nominare.
Sì, sì, sì.
Che era una rivista che, tra le varie cose, aveva anche una rubrica fissa sui videogiochi. Magari erano soltanto 5 o 6 pagine, però c'era qualche recensione e qualche intervista anche a degli sviluppatori. Ed era quindi stata la prima rivista che parlasse di videogiochi, e si parla tipo dell'82, di periodi veramente agli albori dell'informatica, almeno in Italia.
Sì,
e poi
sì,
naturalmente i videogiochi e Zap, e poi ho continuato a comprare riviste e devo essere sincero, TGM la compro ancora adesso.
Ah, quindi un fedele lettore, sono contento. Infatti è l'unica, penso, che è sopravvissuta così tanto da quei tempi.
Unica,
fino
è l'unica che si trova in edicola e mi fa piacere supportarla, anche se poi magari io non sono molto un giocatore PC, per cui alla fine non è che mi interessi tantissimo, però è ancora piacevole leggerla. E poi insomma è tutta la vita che leggo riviste in momenti anche di meditazione, diciamo così, e ho conservato questa abitudine con TGM.
Però ecco, ora con te vorrei definire lo scenario che c'era nel 1984, giusto quando ti arrivò il Commodore 64, se non sbaglio, mi hai detto questo.
Beh, no? Nel 1984 ogni gioco che arrivava sul Commodore 64 o sulla macchina di gioco che potevi tu avere a disposizione era una sorpresa, una scoperta, era una novità. Diciamo che avevamo famissima di qualunque tipo di gioco, qualunque tipo di esperienza nuova si potesse provare utilizzando un computer a casa. E come ti ho detto, le avventure testuali sono state quelle che forse mi hanno stregato più di tutti, anche se erano in inglese, non è che io fossi bravissimo in inglese, anzi avevo sempre un vocabolarietto sulla scrivania con il quale cercavo di districarmi alle volte anche con difficoltà, perché
in italiano c'era penso quasi niente a quei tempi, era tutto in inglese. Io mi ricordo che per risolvere, è un aneddoto che spesso lo rinfresco, quanto ho imparato a parlare e a usare l'inglese cercando di risolvere Dallas Quest di Datasoft perché passavo sì. interi pomeriggi col vocabolarione, sai, accanto all'Atari e frush 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 tutte le volte per riuscire a capire e andare avanti, e mi ha aiutato tantissimo quell'esperienza lì.
Abbiamo avuto la stessa esperienza, caro Simone, uguale anch'io. Dallas Quest è uno di quei giochi proprio che mi sono rimasti nel cuore di quell'epoca. Era giusto dell'84 o dell'85, comunque era di quegli anni lì, eh.
Di quegli anni lì. E infatti ti dicevo, lo scenario dell'84, a casa Barabino arriva un Commodore 64, ok? Era un Commodore
sì,
64.
Esatto.
Le avventure con i quali sei entrato prima a contatto, che ti sono piaciute giocare di più, non so, ti sei tuffato già dentro le prime, tipo Zork, tipo che so, quelle di Scott Adams, quali sono stati i primi, ecco, contatti con il genere dell'avventura testuale, poi anche grafica?
Vabbè. Dunque, i primi contatti sono stati sicuramente le avventure di Scott Adams, e parlo in particolare dei due primi Quest Probe, cioè il videogioco dedicato ad Hulk, l'incredibile Hulk, e quello dedicato a Spider-Man, perché erano già disponibili, erano usciti giusto quell'anno lì ed erano più o meno arrivati a casa di tutti i possessori di un Commodore 64. E oltre a questo gioco mi ricordo appunto di The Dallas Quest, che mi pare fosse anche lui uscito nell'84, quindi mi pare di averlo avuto fin dall'inizio, o se no giusto un paio di mesi dopo.
Sì.
Un altro paio di giochi che mi hanno colpito particolarmente sono stati un gioco che si chiamava The Ring of Power, che era soltanto testuale, non aveva grafica, e ho scoperto poi successivamente che era stato scritto in Basic, però funzionava, aveva un suo perché. E niente, altri giochi di questo tipo che ricordo con veramente molto affetto è il mitico Gremlins, che era un gioco sempre basato sul sistema di Scott Adams, non scritto da Scott Adams ma dalla sua stessa software house, la versione europea della sua software house, ed era dedicato al mitico film che penso ti ricorderai molto bene.
Sì, e tra l'altro infatti io ho visto che hai postato sul tuo profilo Instagram di Elder Barabba una foto infatti della schermata di Gremlins del Adventure International, no? Ho letto sotto, ho detto madonna, l'ha fatta Scott Adams anche questa. Allora sono andato a spulciare nei meandri dell'internet, no? E ho scoperto che esistevano due Adventure International, ma erano separate, non avevano niente a che fare l'una con l'altra. C'era quella di Scott Adams in America e poi ce n'era una in inglese, in Inghilterra. Tant'è sì. che quando Scott Adams chiuse i battenti, no? Perché lì, insomma, fallì alla fine, nell'85 chiuse per fallimento la Adventure International, loro comunque per distinguersi dal patatrack di Adams cambiarono nome e diventarono Adventure Soft, mi sembra.
Esattamente. E che ci portò tra l'altro alcune avventure grafiche non da poco.
Esatto.
Tipo Simon the Sorcerer,
giusto. E quello infatti è per quello che ti avevo contattato. Ho visto, fondamentalmente per quello, quando ho visto quell'immagine di Gremlins ho detto no, io con Roberto dobbiamo fare un podcast assolutamente.
Ma comunque Gremlins usava il motore delle avventure di Scott Adams, perché anche se erano due aziende separate erano comunque in contatto, cioè era una la succursale europea dell'Adventure International americana, quindi avevano sicuramente uno scambio di codici per poter fare le cose. Infatti se tu giochi a Gremlins ti sembra di giocare un Quest Probe fondamentalmente.
Ah, ho capito. Correggimi se sbaglio, visto che giustamente sei l'esperto, l'intelligenza artificiale dei giochi di avventura si chiama Pattern, se non sbaglio.
No, allora, in realtà c'è una parola che è parser.
Parser.
Che però non descrive tanto l'intelligenza artificiale, ma la capacità del gioco di comprendere il linguaggio naturale. Quindi un parser evoluto è uno che è in grado di capire una frase complessa, tipo prendi tutto tranne le scarpe. Un parser invece elementare è uno che capisce giusto prendi scarpe e basta.
Che infatti c'è quella questione che nel primo Quest Probe di Hulk il parser era un po' più elementare e Scott Adams lo perfezionò per quelli successivi, per i due successivi che fece, no? Se non sbaglio.
Beh sì, il primo era veramente elementarissimo, capiva soltanto verbo e complemento oggetto, tra l'altro capiva soltanto le prime tre lettere, quindi tu potevi scrivere una parola solo accorciandola con le prime tre lettere, oppure scriverne una completamente diversa che però iniziasse con le stesse tre lettere e lui capiva quel verbo. E però non è che ci fu una grande evoluzione, anche i giochi successivi, che erano leggermente più evoluti, avevano comunque dei grossi limiti, addirittura i verbi composti, che potevano essere quindi composti da due parole, tipo fly, no aspetta, fammi venire in mente un verbo composto in inglese, vabbè comunque
bite lips. Bite lip, bite lip, come lo vedi?
No, bite lip era formato da verbo, era una frase che era l'unica frase che sapevano tutti quelli, esatto, che giocavano ad Hulk. Basta. Poi ci si fermava lì.
Esatto, esatto. No, io mi ricordo anche Lift Dome, quello me la ricordo.
Esatto, e c'era il disegnino di Hulk che con un braccio sollevava un'intera struttura.
Sì.
Ah, ma quello era un gioco maledetto, perché a parte appunto che aveva un parser molto molto poco evoluto, era anche confusionario, perché aveva le location del gioco, che vengono chiamate in italiano locazioni, anche se è un termine improprio, erano tutte simili, quindi ti sembrava di essere in un posto dove eri già stato, invece era un altro posto, quindi tu potevi sollevare più di una dome alla fine, ma non lo sapevi se non ti facevi una mappa, o se semplicemente non avevi l'illuminazione divina che te lo facesse capire.
Sì, ma infatti guarda, ci ho rigiocato giusto qualche giorno fa, perché sapevo che io e te ci dovevamo incontrare, mi dovevo far trovare tonico, no? Non potevo.
Sei allenato i muscoli.
Sì, mi sono allenato i muscoli. Allora mi sono detto, rigioco ad Hulk, c'ho anche un Atari 800 XL qui in esercizio, lo accendo, lo carico, lo gioco, e devo dire che ci sono impazzito, e mentre giocavo dicevo, ma come si poteva immaginare di riuscire a finire un gioco così? Cioè non è per niente intuitivo.
No, guarda, ti rispondo io, non si poteva finire un gioco così, assolutamente era assolutamente impossibile senza una soluzione, senza qualcuno che ti aiutasse. Ma infatti queste software house come questa Adventure International avevano dei sistemi di help desk, per cui tu potevi telefonare o scrivere e farti mandare degli hint, dei suggerimenti, altrimenti era assolutamente impossibile, cioè era controintuitivo anche.
Ma infatti, se non sbaglio, c'è anche una leggenda che per me non è poi tanto leggenda, è proprio verità, che i creatori delle avventure grafiche negli anni 80 guadagnavano di più dai manuali per risolvere l'avventura piuttosto che dall'avventura stessa.
Probabile. Comunque i giochi di Scott Adams erano particolarmente ostici da questo punto di vista, ma secondo me per limiti proprio di tecnica del creatore. Scott Adams ebbe moltissimo successo con questi giochi, intanto perché utilizzò dei marchi Marvel piuttosto riconoscibili da chiunque, e poi perché comunque fu un precursore, fu probabilmente il primo che creò dei giochi commerciali di questo tipo. Il problema è che non si è evoluto mai in maniera veramente significativa, è rimasto sempre legato a un sistema piuttosto arcaico, e infatti è fallito alla fine, perché nel frattempo molti altri concorrenti sono riusciti a fare molto di meglio.
Sì. Poi dopo, ho visto, con l'evoluzione del passare del tempo si delineò la dicotomia Sierra Online versus LucasArts, poi alla fine, no? Con l'Leisure Suit Larry, che era già un buon franchise, insomma. Mi ricordo in quegli anni lì cominciarono a polarizzarsi, no, i giocatori di avventura, almeno in Italia. In Italia era una mecca, no, per i giochi di avventura, andavano moltissimo
sì,
da noi.
Assolutamente. Beh, sai, la polarizzazione si formò soprattutto perché i giochi Sierra erano diffusissimi sui PC, sui personal computer, che non erano ancora molto a disposizione di tutti, però quelli che avevano un pochino più di pecunia a disposizione, o che avevano un papà magari professionista che facesse un lavoro per cui aveva un PC in casa, incominciavano a fare un po' gli snob e a giocare ai giochi Sierra, mentre noi altri con Amiga o Atari ST o prodotti simili invece eravamo più sulla Lucas, perché quella ci riforniva sempre di ottimi titoli.
Sì, quella proprio diventò il punto di riferimento per tutti, la LucasArts, mi ricordo, per le avventure.
Ma lì ci fu proprio un cambio completo, eh. Fu abbandonato il parser, il famoso parser, sì, a favore dell'utilizzo del mouse, e delle animazioni su schermo.
E benvenuto Scum poi dopo, no?
Ah sì, assolutamente, assolutamente. Non rimpiango assolutamente le avventure testuali quando gioco a un gioco della LucasArts, assolutamente.
E senti Roberto, tra le tue avventure, che infatti consultando il sito di Old Games Italia ho trovato lì disponibili, lo ribadisco, al libero scarico, ce ne sono alcune, tipo una del 99, Alieni per sempre, poi alcune anche recenti di un paio d'anni fa, Il tesoro della sala giochi del 2019 l'hai fatta questa. Non sarà sì. Un'avventura, vedo nel 2019.
Sì, quella è un'avventura testuale. Ma lì bisogna ringraziare Old Games Italia, perché ogni tanto organizza dei contest, no? Delle gare in cui dà un tema e gli sviluppatori si devono sbizzarrire. Aveva proprio fatto una marmellata di avventura, l'ha chiamata così il contest, in cui ci si poteva iscrivere e proporre la propria avventura, rigorosamente avventure testuali. E quindi sì, certo, è un revival di una tipologia di gioco assolutamente di nicchia ormai, però è comunque piacevole. Poi ognuno gioca le avventure degli altri ed è un modo per stare insieme, per divertirsi, per esprimere la propria creatività anche.
No, ma poi guarda, Luca Sambuscini di Old Games Italia è un membro del gruppo Telegram di Atariteca e quindi sono bene o male al corrente delle loro attività. Ora fanno gli streaming serali sui giochi di avventura, insomma sono molto attivi ancora, sono una community molto vitale, mi piace come la loro impostazione, molto aperta, ricettiva soprattutto. Ti volevo fare una domanda. Tu sei cresciuto, abbiamo detto, C64, piattaforma Amiga, e ora ovviamente la programmazione, come per tutti penso, avverrà per te su PC, no?
Esatto.
Hai mai avuto occasione di giocare le avventure di Enrico Colombini? Lo conosci?
Sì, assolutamente sì. Fai conto che agli albori di internet, quando esistevano ancora i newsgroup, non so se li ricorda qualcuno, c'era anche il newsgroup delle avventure testuali, dove c'era una nutrita serie di personaggi più o meno noti, tra cui Enrico Colombini, tra cui me, e si discuteva di questi giochi e ognuno giocava ai giochi degli altri. C'era già community e si parla di metà degli anni 90, praticamente.
Ma infatti, guarda, io ho avuto occasione di incontrarlo personalmente durante l'edizione del festival quelli dei videogiochi nel 2000, penso fosse stato il 17, l'ultima volta che è stato fatto, poi non ha più avuto repliche, e uno degli ospiti era Enrico Colombini, e venne lui, questo Mino, sai, con la papalina, infatti noi la papalina, c'aveva una specie di coppola, la papalina è un'altra cosa, e sì. E io ero insomma con i ragazzi dell'organizzazione e fece un panel, ma a me stupì, cioè meravigliò più che altro, che c'aveva un'energia e un entusiasmo nel raccontare come aveva scritto l'avventura nel castello, no? Che è una delle sue più famose avventure. Mi scioccò quasi, disse: ma guarda là, ci voglio arrivare anch'io a quell'età lì, così bello brioso, no? Magari. E niente, quindi te lo volevo chiedere perché lui in pratica è considerato quasi il papà delle avventure italiane, no?
Lui con Avventura nel castello fece proprio da apripista, fu un'avventura che ebbe una diffusione straordinaria per l'epoca, ricordiamoci che parliamo dei primi anni 80, comunque adesso l'anno esatto in cui è uscita non me la ricordo, ma comunque erano gli anni 80, e sì. Fu un'avventura per MS-DOS, tra l'altro, per cui appunto raggiunse più che i bambinetti, perché tu immaginati che all'epoca i bambini, quelli più piccoli, giocavano con le console o col Commodore 64, mentre gli adulti, i professionisti, avevano il PC, non era una macchina così diffusa, e quindi questa avventura arrivò anche a persone di una certa età, e quindi niente, si fece il nome, addirittura pubblicò un suo sistema per poter fare avventure come la sua. Cioè, ebbe una buona lungimiranza e anche una buona capacità nel produrre un prodotto interessante che interessò tantissime persone.
Mi senti Roberto, ora ci avviciniamo alla fine della puntata di Atariteca, e con la fine della puntata ci avviciniamo anche alla fine del decennio degli anni 80, gli anni 86-87, cioè penso quando tu con il tuo... L'Amiga l'hai avuto nell'87, Roberto? L'hai preso?
L'ho avuta nell'88.
Nell'88, allora mi sa che Manic Mansion l'hai giocato sul Commodore 64.
Esattamente, sì.
Come tutti, penso. Voglio dire, Manic Mansion fu anche lì una bombarda, dal punto di vista delle avventure, sì. Quale fu la tua impressione quando ce l'avesti sotto mano con il Commodore 64?
Allora, la mia impressione fu quella che era un gran casino quel gioco, perché comunque tutti quei personaggi da gestire per me erano un po'... andavano un po' in una direzione diversa da quello che era il mio modo di ragionare le avventure fino a quel momento. Io ho sempre visto le avventure come qualcosa di molto solitario, molto esplorativo, molto d'atmosfera. Invece è arrivato un gioco scanzonato, demenziale, perché era con delle trovate demenziale. Assolutamente demenziali, e sì, con tanti personaggi strampalati, mi lasciò un po' spaesato in un primo momento. Poi però ovviamente mi rapì, come ha rapito tutti, penso, perché quello forse è, se non è il gioco più bello che è uscito per Commodore 64, poco ci manca.
C64, sì.
E devo essere sincero, all'epoca non riuscì a portarlo a termine in nessun modo, perché non lo so, appunto, forse non ero entrato nell'ottica giusta, però mi ci divertì parecchio. Immagino che per te invece fu lo stesso.
No, era uno dei miei sogni proibiti, perché avendo un Atari 8-bit non c'era la versione per Atari 8-bit, era già una piattaforma abbandonata dagli sviluppatori in quel periodo. Uscì nell'87 Manic Mansion, quindi il ciclo degli Atari 8-bit era già morto, diciamo, era già cominciato quello dei 16, no, con l'Atari ST.
Certo.
Quindi io non ho potuto godere. Lo recuperai però con i vari emulatori successivamente. E ti devo dire la verità, poi dopo, quando si andò negli anni 90, avevo già in casa un PC e allora giocai al seguito, no? Al giorno
del
tentacolo.
Che secondo me è una delle avventure più belle in assoluto. Guarda, va solo dietro a Monkey Island, penso, perché The Day of the Tentacle è veramente un capolavoro di game design e di umorismo. Credo che sia veramente una delle avventure più belle mai scritte.
Hai mai provato Zack McCracken?
Assolutamente sì, lo giocai anche quello sul Commodore 64. Non ricordo perché, ma probabilmente perché... avevo ancora il Commodore 64 quando è uscito Zack McCracken. Adesso non mi ricordo che anno esattamente sia uscito.
Sul finire degli 80 di sicuro, in quella fascia lì. Forse magari 87-88.
Forse era l'88, non mi ricordo. Però sono quasi sicuro di averlo giocato sul Commodore 64, perché mi ricordo che cambiavo spesso, giravo spesso il dischetto. Niente, bellissimo, l'ho rigiocato anche di recente. Però non era facile, quello sì che era un gioco tosto, era ancora la vecchia scuola, quella dura e cruda in cui sbagliavi, finivi senza soldi, non sapevi più cosa fare.
Sì, è vero, sì. Lì si moriva, cioè nel senso, si moriva in senso lato. A un certo punto non era come ci abituò dopo la LucasArts, che il gioco non si interrompe mai, no? Lì proprio finivi e dovevi
lì era necessario avere dei salvataggi, esatto, per poter recuperare posizioni precedenti, perché c'era il rischio di rimanere incastrati in maniera indefinita. E meno male che questo genere di cose sia stata superata poi col tempo, perché pensandoci bene era veramente una pena, almeno per me.
Senti, ti faccio quest'ultima domanda e poi ci salutiamo. Delle avventure Sierra di quel periodo, quale ti ricordi? Ce l'hai qualche, magari non proprio degli anni 80, ma insomma 80-90 a cavallo?
Guarda, delle avventure Sierra, a costo di sembrare banale, è il primo Leisure Suit Rally, Larry, che mi ricordo molto molto bene, perché ce l'aveva un mio amico, che aveva suo papà appunto, che era un libero professionista con un bel 386, penso all'epoca, sì, fiammante, sì. E andavamo di nascosto nel suo ufficio a giocare. E mi ricordo che si giocava in società, sai, come uno gioca, l'altro consiglia, fai questo, fai quell'altro. E mi ricordo alcune gag, tipo quella della farmacia, dove vai a comprare un determinato oggetto facendo in modo che nessuno lo noti, ma il negoziante praticamente lo rende pubblico e mi ha fatto morire dal ridere. E penso che sia una delle gag umoristiche d'avventura grafica che più mi sia piaciuta in tutta la storia delle avventure. Non so se hai presente di che cosa sto parlando.
Sì, che lo mette in piazza davanti a tutti. Lui era andato lì per comprarlo sottovoce, il farmacista.
E c'è il commento, di tutto il negozio, che pervertito.
Sì, ma io penso che comunque quella scena lì è rimasta a mente a tutti, perché anch'io lo giocavo sul 386 di mio fratello e è l'unica cosa che mi è rimasta veramente in mente di quel gioco lì, un po' come chi ha giocato al primo, che era il primo Silent, no, al primo Silent Hill, al primo, oddio, che ci hanno fatto anche i film.
Resident Evil?
Resident Evil, quando sì, entrano i cani dalla finestra.
Esatto, la scena dei cani, esatto. Sì, sì, è una di quelle scene emblematiche della storia dei videogiochi che se le hai vissute non le dimentichi.
Senti Roberto, io a questo punto penso di averti chiesto tutto il chiedibile per una puntata media di Atariteca Podcast. Io veramente ti ringrazio, rimando ovviamente gli ascoltatori ad ascoltare anche il tuo di podcast, che è Retro Gaming Lives, che esce con che cadenza esce, Roberto?
Allora, noi usciamo con una cadenza bisettimanale, perché almeno riusciamo a mantenerla, ecco. Se invece cercassimo di fare di più, probabilmente non riusciremo.
Podcast di Roberto Barabino e Piermarco Rosa, sempre disponibile su tutte le principali piattaforme di podcasting, ovviamente.
Yes,
no?
A disposizione sempre. E io ti ringrazio Simone, è stato veramente piacevole stare qua con te e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e niente, vi aspetto anche sul mio podcast allora.
Certo, ci sentiamo sulle onde del podcast Roberto, ti saluto, un grande abbraccio.
Buona serata, ciao.